Terzo tempo.
Ritrovando con grande piacere l'avvocato Guglielmo Stendardo. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Abbiamo ascoltato attraverso le parole che avete espresso in questa lettera quale sia l'indirizzo di questa ricerca e chiedendole innanzitutto, e quindi aprendo questa fase di commento, quali saranno gli effetti che in un certo senso questa emergenza sanitaria porterà al mondo del calcio e soprattutto quali saranno le ricette che potranno andare a condizionare. Voi parlate di riforma strutturale, riforme strutturali che andranno a tenere in considerazione evidentemente una politica che al momento non sembra avere un indirizzo condiviso da tutte le serie.
Ma innanzitutto grazie per aver messo in evidenza la nostra analisi socio-economica che riguarda l'intero sistema calcio, che in questo momento, così come tutti gli altri sistemi economici, inevitabilmente sta subendo dei danni. È davvero difficile in questo drammatico, tragico momento parlare di calcio. E noi abbiamo il dovere di farlo perché viviamo in questo mondo, lavoriamo in questo mondo e cerchiamo di farlo anche attraverso delle competenze economiche che ci possono supportare. Ed è proprio questa la ragione che mi ha spinto a scrivere questo parere congiunto con un carissimo amico che è il dottor Leo Cisotta,
che l'ascolta, che... se vuole può anche presentare il compagno di questa analisi a quattro mani per quanto riguarda il lavoro fatto con Italia Camp. Buon pomeriggio Cisotta. Ma... intanto io saluto.
Buonasera a tutti e grazie dell'accoglienza.
Guglielmo.
Ma Leo Cisotta è il presidente di Italia Camp, che è un'organizzazione che in effetti si occupa di processi di innovazione sociale ad impatto positivo per il paese, creando proprio delle vere e proprie sinergie, connessioni tra istituzioni, aziende, associazioni e università. Tant'è vero che Leo Cisotta non è soltanto un economista preparatissimo, ma è anche il fondatore, uno dei fondatori più importanti della squadra LUIS, dove io con orgoglio sono il capitano. E Leo mi ha dato davvero un grosso spunto dal punto di vista economico per analizzare il nostro sistema e in particolar modo il sistema calcio.
Ecco, per quanto riguarda la vostra analisi, io lascio a voi anche spiegare come sia nata questa idea, ci avete già accennato qualcosa e soprattutto quali sono stati i punti presi in esame. Abbiamo sentito molto attraverso la vostra lettera impatti economici importanti, quelli del mondo del calcio, fino a 6 miliardi di euro nel 2018. Si parla, adesso magari passo la parola al dottor Cisotta, di una possibile perdita, di un possibile passivo di 700 milioni in caso di non riprese, così?
Per la Serie A.
Per la Serie A.
Tanto per la Serie A, quello è un numero che dico. Sì, Guglielmo ha detto tutto, nel senso che noi con Italia Camp facciamo valutazioni di impatto socio-economico, quindi ci occupiamo di capire quanto effettivamente di economia e sociale un'organizzazione complessa come il calcio riesca ad esprimere. I numeri da questo punto di vista dicono sempre tanto, ma non dicono tutto. Infatti un nostro mantra è sempre stato quello che a tutto si può dare un numero, a tutto si può assegnare un numero, ma non tutto si può misurare. Certo. Ed è evidente come il calcio in questa ottica di valutazione abbia tantissimo di non valutabile, ed è il motivo per il quale con Guglielmo abbiamo poi provato ad analizzare il calcio guardandolo sì dall'angolo visuale della Serie A, ma guardandolo anche e soprattutto come un fenomeno sociale capace di coinvolgere migliaia di società e milioni di appassionati nel nostro paese.
E che chiederemo... Prego.
Prego. No, no, prego, prego.
No, la incazzo anche per chiedere se riusciamo già a commentare quanto stia avvenendo nelle ultime ore, no? Si parla di questa decisione da parte dell'Assemblea di A.
Sì, sì, per ciò che succede su questo dibattito abbastanza... abbastanza complesso anche da un punto di vista giuridico, che Guglielmo sa analizzare meglio di me rispetto ai contratti, lascio a lui il tema. A me fa dispiacere, da addetto ai lavori intendo,
certo,
che chiaramente da un punto di vista mediatico, e io ringrazio voi proprio perché invece dimostrate che una cosa diversa si può fare, non vengano valutati gli impatti complessivi di sistema, perché la Serie A è vero è un tema cruciale, è quella che muove maggiori interessi, ma c'è un tema che mi viene da dire dalla Serie B in giù debba essere necessariamente affrontato con un'ottica di sistema, e sicuramente non è lo sconto del 10 o del 20%, seppur meritorio, e nelle modalità con cui Guglielmo dopo esprimerà si possa fare, a fare la differenza. A fare la differenza è avere delle proposte, lavorare su delle proposte che in qualche modo possano aiutarci, quando questo maledetto Covid sarà passato, a riscrivere le regole del gioco in maniera un pochino più attenta a tutte le dinamiche che il calcio muove sui territori, nelle città. Voi siete da Torino e conoscete il Piemonte, conoscete benissimo, certo, che oltre chiaramente alle due squadre della città esistono una miriade di organizzazioni più piccole, professionistiche e non, che sono il tessuto, il collante sociale del paese. Senza di quelle non so quanti giovani riuscirebbero a fare attività sportiva, e invece non rivolgendo l'attenzione ad altre dinamiche sicuramente meno meritorie.
Ecco, prima dell'analisi di Standard, magari sul momento attuale, su questa lite tra le parti che in un certo senso si scontrano, di questo si tratta, c'è il rischio di perdere, ho letto un dato particolarmente allarmante nella vostra lettera, di perdere addirittura il 30% delle società attualmente.
È un dato secondo me prudenziale, nel senso è un dato prudenziale perché chi conosce il calcio della Lega Pro, della Serie Nazionale Dilettanti in tutte le sue categorie sa benissimo quanto anche il fattore tempo sia determinante. Noi non sappiamo quando si ricomincerà a giocare, e non sappiamo nemmeno se quegli imprenditori che magari tante volte stanno dietro le società di calcio piccole che operano sui territori, nel frattempo non dovranno porre la propria attenzione sulla sopravvivenza della propria azienda, che gli ha consentito magari di, tra virgolette, divertirsi o dare uno sguardo al mondo del calcio. Per cui io credo che quel 30% sia veramente un numero sottostimato.
Addirittura.
Mi auguro che sia sbagliato, ma io credo che sia anche molto prudenziale, perché comunque tantissime sono le organizzazioni, dalla Serie D soprattutto in giù, che avranno grosse difficoltà a riprendere.
C'è stata invece prudenza da parte del mondo della Serie A nel ragionare su queste percentuali, su questi tagli Standard, 4 mesi, 2 mesi, non ripresa, ripresa, con l'AEC che addirittura parla di vergogna nei confronti di una decisione che non tiene, questo lo aggiungo io, forse in considerazione il mondo del calcio tra virgolette minore.
Sì, in effetti ieri c'è stato un comunicato della Liga in cui si prevede un terzo della retribuzione totale annua lorda, ovvero 4 mensilità medie omnicomprensive, qualora il campionato non dovesse riprendere, e la riduzione di un sesto, ossia 2 mensilità, se il campionato dovesse riprendere. Ovviamente questo non è un accordo tra Lega e AEC come alcuni hanno scritto, ma è soltanto una proposta che la Lega avrebbe fatto, ma che è stata rispedita al mittente con tanto di dichiarazioni poi riportato. Io penso che in questo momento è difficile non si dovrebbero fare polemiche sterili, eliminare i personalismi e rivendicazioni domestiche, ma progettare attraverso lo sforzo di tutti un percorso nuovo che, come diceva il dottor Cisotta, metta in campo delle riforme strutturali e con delle proposte di sistema. Il tema vero non è lo stipendio o la riduzione di 2 piuttosto che di 4 stipendi, ma il tema vero è la sostenibilità di un sistema che rappresenta una delle prime aziende del nostro paese per il fatturato, per l'1% del PIL che rappresenta, e bisogna farlo tenendo conto non soltanto della Serie A, ma bisogna farlo dalla Serie A per arrivare poi ai dilettanti, perché poi ogni categoria ha delle peculiarità e quindi su ogni categoria bisogna fare dei ragionamenti diversi. Io non entro ancora sull'aspetto giuridico, perché confermerei quanto già detto nelle precedenti versioni e cose che ho fatto anche la settimana scorsa.
Sì, ce lo siamo detti anche qui in diretta, che è impossibile che le società prendano decisioni dal punto di vista, insomma, unilaterali nei confronti dei calciatori. Ecco, ci sarà necessariamente un accordo in questa diciamo, trattativa nei tagli, in stile a quello che è avvenuto alla Juventus, possiamo dirlo,
sì,
che è stata
noi,
un po' apripista.
Infatti, la scorsa volta noi abbiamo apprezzato quello che ha fatto la Juventus, ed è apprezzabile l'accordo che c'è stato tra i calciatori e la società. Ovviamente ieri la Lega ha ribadito, a parte la Juventus, questa è la nostra proposta, cioè se ci saranno altre società in grado di trovare degli accordi con i propri calciatori, che ben venga. Ovviamente questi accordi dovranno essere sottoscritti singolarmente, come abbiamo detto anche la precedente volta, e qualora ci fosse una riduzione dello stipendio, questa andrebbe fatta o davanti a un sindacato del lavoro o attraverso un contratto ex novo. Ma al di là di questo, io credo che il tema vero sia la sostenibilità del sistema, e ragion per cui con il dottor Cisotta abbiamo scritto questo parere, questo documento, sta proprio nella ricerca di quelle che potrebbero essere le prospettive di un sistema che inevitabilmente soffrirà in un caso o nell'altro. Ed è proprio l'idea del fondo salvacalcio, no? Per le realtà più sofferenti del sistema, come in Francia, e prendere una parte dei soldi che deriverebbero dall'1% del monte scommesse darebbe la possibilità a tante società di rifiatare. Quindi questa è la proposta che abbiamo fatto, quella che da un po' di tempo circola, e sarebbe auspicabile che in effetti si possa ritornare a prendere dalle scommesse, di cui il calcio, ecco, ne sarebbe anche ovviamente ne avrebbe diritto, ovviamente diritto d'autore, direi, no? Come ha detto anche il presidente Malagò, è accanimento terapeutico non continuare ad avere questa possibilità, no? La possibilità di pubblicità, di scommesse, e da questa prendere dei proventi che possono aiutare il mondo del calcio.
Quindi l'1% sulle scommesse. Prego, dottor Cisotto.
No, ma era soltanto per fare un corollario. È un'idea sulla quale si è già ragionato e scritto più volte. La nostra è un'idea che vogliamo provare a far passare, perché crediamo che nel mondo post-Covid tantissime cose che sono sempre state fatte in un determinato modo dovranno cambiare necessariamente in tutti i contesti.
Ad esempio, giusto per capire quali sono, ecco,
per capire, è chiaro che il mondo delle scommesse è stato gestito in un certo modo per il momento in Italia, no? Quindi non si possono fare sponsorizzazioni.
Tra l'altro, esatto, c'è una legge in essere che parla di
divieto, sì,
fatta in un contesto totalmente diverso, è evidente.
Esattamente. Siccome il contesto, nella sua battuta c'è parte della mia risposta, il contesto era completamente diverso, altrettanto adesso dobbiamo considerare che il contesto post-Covid sarà veramente diverso. Quindi da questo punto di vista probabilmente riaprire a un certo tipo di discorso che è stato chiuso può essere funzionale a dare sufficiente liquidità, visto che questo è un termine che in questi giorni viene usato a tutti i livelli, a un sistema che avrà sete di liquidità. E le posso garantire che è uno dei sistemi, è uno dei modelli, quello del calcio, su cui la liquidità è quella che non deve mai mancare, perché tanti sono i costi vivi sostenuti da una società di calcio. Quindi l'1% derivante dal montante complessivo di scommesse sportive, circa 100 miliardi in Italia, andrebbe a costituire un fondo da 100 milioni di euro, che sarebbe funzionale al mantenimento soprattutto delle società più deboli e delle società più, certo, piccole, che, come dicevamo in premessa, hanno un ruolo sociale ed economico fondamentale sui territori.
Luigi Schifo, prego.
Sì, io credo che questa crisi che stiamo vivendo in tutti i settori sta mettendo a nudo alcune cose che sapevamo, ma che poi quando ti trovi di fronte alla realtà dura vengono fuori. Penso al fatto che negli ospedali mancasse il personale, mancassero le strutture, che magari nelle classi delle scuole ci sono troppi ragazzi e poi non si può tornare a scuola perché non si può rispettare il famoso metro di distanza. Se passa un tram ogni mezz'ora, ovviamente è affollato e quindi non puoi permettere alla gente di prenderlo per lo stesso motivo. E qui secondo me sta venendo fuori, non so chi vuole rispondere dei due, quello che è il grande limite del calcio italiano, fatte salve alcune rare eccezioni, cioè la mancanza di competenze manageriali serie all'interno delle società sportive, delle federazioni e delle leghe, perché qui si è sempre ragionato sul fatto ci sono i diritti televisivi, ci dividiamo la torta, mangiamo, poi c'è la compravendita dei giocatori e andiamo avanti tutti felici e contenti. Nel momento in cui chiudiamo i rubinetti per un po', viene fuori che sotto questo c'è più poco come introiti garantiti alla maggior parte delle società, ripeto. E questo è un grave limite che secondo me non so se riusciamo a risolvere in fretta, ma la direzione secondo me deve essere quella. Non so chi dei due vuole fare una considerazione.
Prego. Guardi, ma, provo a rispondere io, poi se Guglielmo ha altre cose che...
Prego, dottor Cisotto, prego.
Ha toccato due temi focali. Uno è la C di competenze. Torneranno di moda, vedrà, ma questo non riguarda soltanto il calcio, come giustamente ha detto in premessa. Sono convinto che torneranno di gran moda fra un po'. E l'altro grande tema è il tema patrimoniale, che è un tema che con Guglielmo abbiamo proprio analizzato abbastanza a fondo, perché al di là dell'aspetto economico c'è un tema patrimoniale che anche il CS, il Football Observatory, nella settimana scorsa ha fatto vedere, cioè c'è un tema di perdita del valore del principale asset di una società di calcio, tradotto i calciatori, che è veramente il tema cruciale, perché dalle stime fatte dal CS, per esempio, a livello europeo, nelle 108 squadre, mi pare, che compongono i primi 5 campionati d'Europa, c'è una perdita potenziale di valore commerciale del parco giocatori del 30%, quindi che si va dal 28% dell'Italia al 32-33% della Gran Bretagna. Questo sì è il danno potenziale vero che c'è dietro questa crisi, ed è un danno tutto a carico delle società, soprattutto quelle di prima fascia, ovviamente. Guglielmo, non ti ricordi su questo tema quanti numeri abbiamo visto?
Standard,
assolutamente. Assolutamente, io mi permetto di aggiungere che alle competenze manageriali occorre metterci poi la meritocrazia, occorrono persone che hanno determinate caratteristiche in ruoli precisi. Il calcio è un'industria, rappresenta l'1,1% del PIL, ha un fatturato di 3 miliardi di euro e genera un indotto di 8 miliardi, dà 300.000 posti di lavoro. Occorrono competenze giuridiche ed economiche diverse rispetto al passato, e sotto questo punto di vista sono d'accordo, però occorrono delle riforme strutturali. Per farle occorrono persone che abbiano delle qualità specifiche. Occorre un intervento, secondo me, legislativo a questo punto, perché la Lega, la FIGC, fino a poco tempo fa sappiamo benissimo che sono state commissariate, e diventa difficile quando vi sono degli interessi far prevalere sempre il buonsenso. Quindi io auspico un intervento legislativo da parte dello Stato, perché occorre un ridimensionamento del sistema, secondo me, quindi parlo anche di altri dati rispetto già a quelli che abbiamo dato, quindi mi riferisco a un ridimensionamento un po' di tutto il calcio, mi riferisco agli stipendi, mi riferisco alla valutazione dei cartellini, ma ovviamente uniformandolo sempre a livello europeo. Un adeguamento della contribuzione fiscale è un altro tema importante, perché in Serie C, in Lega Pro, ci sono realtà che purtroppo, non avendo gli introiti della Serie A, non riescono a portare la pelle a casa a fine anno e quindi a rispettare tutti i parametri. Bisogna che ci sia un iter legislativo favorevole alla costruzione di nuove strutture, di nuovi stadi, perché il problema in Italia è oltre che culturale è anche infrastrutturale. Leo sa benissimo, noi la domenica nel Lazio su quali campi di calcio in alcuni momenti ci troviamo a disputare le gare. Serve una nuova distribuzione delle risorse, perché in alcuni momenti non sembra equa, occorre una vigilanza rigida, occorre che ci sia un'inversione di tendenza sotto tutti i punti di vista. Io dico che da questo momento critico, dalle avversità, noi dobbiamo avere la forza, ma anche la capacità di trarre delle opportunità per riportare un sistema, quello del calcio, che è seguito da più di 30 milioni di italiani, al centro di un progetto, al centro di un progetto non soltanto sportivo, ma al centro di un progetto sociale, culturale e non soltanto economico, così come negli ultimi anni è diventato.
E a proposito dell'aspetto sociale, Stendardo, do il tempo brevemente di spiegare anche quale sia il progetto Dual Career, che riguarda l'Università LUISS e ovviamente il mondo del calcio, quindi passare da atleti professionisti, dal mondo del calcio comunque al mondo del lavoro attraverso lo studio, attraverso l'università, che è quello che si propone di fare Italia Camp, è così, dottor Cisotto?
Sì, assolutamente sì, la tua carriera, Guglielmo, in questo senso è una sorta di testimonial ed è un'esperienza che anche questa in Italia è una profonda innovazione. In Italia o si fa sport o si studia, le due cose insieme tendenzialmente nelle nostre famiglie non sono cumulabili. E in questi anni abbiamo provato un po' a sfatare questo mito, ci siamo riusciti e devo dire che in LUISS lo facciamo sempre con grandissima energia, con il supporto di un'università che crede in maniera fortissima alla capacità dello sport di creare persone migliori, persone capaci di competere senza sotterfugi, perché questi sono i messaggi dello sport, persone capaci di stare in uno spogliatoio e di capire meglio le logiche con cui funziona un gruppo, per esempio, per fare due esempi molto semplici. E da questo punto di vista abbiamo avuto la fortuna, sia io che Guglielmo, di trovare un'università pronta a investire su questi valori.
Valori che noi incorniciamo e mettiamo in appendice di questa bella intervista esclusiva che ha trovato anche spazio attraverso la vostra lettera sul Corriere dello Sport qualche giorno fa. Grazie davvero al dottor Cisotta e a Stendardo per questa analisi, per questa ricerca volta a sottolineare gli aspetti più delicati dell'emergenza socio-economica e giuridica, evidentemente sulla base anche e soprattutto di riforme strutturali che andranno, speriamo, a condizionare il calcio che verrà. Grazie ancora.
Terzo tempo.